La terza, legge biologica. Allora, siamo arrivati, dopo le prime due, a considerare la terza legge biologica come l'ha scoperta il dottor Hammer. E credo che qui sia evidente come il suo atteggiamento di scienziato, di ricercatore, si sposi perfettamente con la sistematicità e la volontà di scavare fino in fondo, tipica di chi non lascia nulla al caso, tipica di chi vuole approfondire. Allora, il dottor Hammer, affrontando la filogenesi e l'ontogenesi, è arrivato a definire tutti i tessuti del nostro corpo come in base al foglietto embrionale di appartenenza. Allora, innanzitutto spieghiamo cosa significano i termini filogenesi e ontogenesi. Filogenesi è il termine che indica quel processo tramite il quale si sono sviluppate tutte le specie a partire dalle specie iniziali, le cosiddette specie che si trovavano nel famoso brodo primordiale, secondo la visione evoluzionista. L'ontogenesi invece analizza l'evoluzione dell'embrione dal concepimento fino al bambino che viene partorito. Allora, premetto che non è indispensabile essere degli evoluzionisti per apprezzare queste considerazioni. Io in particolare, lo dico senza timore alcuno, sono assolutamente contrario alla teoria evoluzionista, nel senso che ritengo che abbia numerosissime falle, non spieghi un sacco di cose. Mi sembra molto più facile accettare la teoria creazionista, ma nonostante questo ritengo che l'approccio che va a esaminare lo sviluppo dell'embrione in maniera parallela o confrontata con una ipotesi di sviluppo in chiave evoluzionista mi va altrettanto bene, perché comunque mi dà degli spunti su quali sono i processi fisiologici, su quali sono le caratteristiche dei nostri organi, dei nostri tessuti, e soprattutto dà degli spunti interessanti su come analizzare le singole malattie, i singoli processi SBS. Allora, non so se ti ricordi che a scuola, quando si facevano lezioni di biologia, parlando della fecondazione dell'ovulo da parte della spermatozoo, si dà inizio a uno zigote che comincia a duplicarsi, da una cellula diventano due, poi da due diventano quattro, eccetera. Nelle fasi iniziali dello sviluppo embrionale c'è questa cellula, questo agglomerato, che comincia a dare vita ad un insieme che ha tre foglietti, cosiddetti foglietti embrionali, che sono le tre superfici che ricoprono all'esterno l'embrione stesso. Questi tre foglietti sono chiamati rispettivamente, partendo dal centro, andando verso l'esterno, endoderma, mesoderma e ectoderma, essendo l'endoderma il quello più centrale. Allora, nello sviluppo dell'embrione, ogni foglietto embrionale dà origine a dei ben precisi tessuti che andranno a fare parte di organi all'interno del corpo umano. In realtà l'appartenenza sarebbe più corretto dire diviso 4, nel senso che mentre per endoderma, che è quello più interno, e ectoderma, che è il foglietto più esterno, vanno bene così, il mesoderma, che è quello intermedio, viene da Hammer diviso in due, mesoderma antico e mesoderma recente. Quindi ogni tessuto del nostro corpo, sia esso un tessuto di ricopertura del cuore, piuttosto che polmonare, piuttosto che altri tipi, la stessa epidermide, i polmoni, il fegato, eccetera, è di provenienza da un dato foglietto embrionale. E la cosa che ha scoperto il dottor Hammer è questa, che nell'evoluzione della curva bifasica a seguito di una DHS, organi e tessuti appartenenti allo stesso foglietto embrionale di provenienza si comportano nella stessa maniera. Si comportano nella stessa maniera significa che quelli di derivazione dal endoderma e dal mesoderma antico hanno un comportamento che in fase attiva è di accrescimento della funzione e in fase post-conflittolisi è di riduzione della funzione, per cui sono preposti. Quelli che invece sono di derivazione dal mesoderma recente e dall'ectoderma hanno un comportamento opposto, cioè in fase di conflitto attivo hanno una riduzione della funzione o una lacerazione o una caseificazione, varie possibilità, e hanno invece un ripristino della funzione in fase di risoluzione del conflitto. Questa osservazione, oltre a darci un'idea del livello di precisione a cui è arrivato il dottor Hammer nel descrivere i vari processi, si sposa molto bene con un'altra considerazione, cioè analizzando lo sviluppo del feto in chiave evolutiva e analizzando i vari bisogni di questo essere, dai bisogni più semplici e più antichi a quelli più recenti, lui è arrivato anche a dare una classificazione dei vari tipi di conflitto. Non so se in qualche corso, in qualche libro, hai per caso studiato la piramide dei bisogni di Maslow. Maslow era uno che aveva studiato i bisogni dell'essere umano e aveva fatto la cosiddetta piramide dei bisogni, cioè alla base ci sono i bisogni essenziali, quindi nutrirsi, riposare, riprodursi. Sopra subentrano bisogni cosiddetti secondari, perché se non ci sono quelli primari risolti non ci possono essere anche quelli secondari, quindi bisogno di sicurezza, bisogno, poi salendo nella piramide, bisogno di socialità fino ad arrivare all'autorealizzazione. Ecco, diciamo che i conflitti che Amera, i tipi di conflitto, le tipologie di conflitto che Amera ha evidenziato danno in qualche misura conto di bisogni che sono via via sempre più avanzati in termini dell'essere che li esprime. Quindi, al primo livello, il conflitto di boccone. Cosa significa il conflitto di boccone? Il boccone è ciò che mi serve per vivere. Può essere un boccone di cibo, può essere un boccone di aria, può essere un boccone di luce, un boccone uditivo. Quello che è importante è che il conflitto del boccone è quando qualcosa che per me è vitale, qualcosa che per me è un qualcosa di cui io non posso fare a meno, se non morendo, mi viene a mancare. Quindi il primo tipo di conflitto è il conflitto del boccone. Il secondo tipo di conflitto è il conflitto di attacco, nel senso che mi sento attaccato da qualche parte, io ho qualcosa che mi attacca, qualcosa che minaccia la mia sicurezza. E poi ci sono via via crescendo altri tipi di conflitto, che sono il conflitto di separazione, il conflitto di territorio, il conflitto di svalutazione. Che cosa ci dice questo? Tutta la teoria della nuova medicina germanica fornisce una serie di parametri che sono, come dire, ridondanti, in maniera tale che ci permette di avere delle conferme incrociate per capire lo stato in cui si trova un paziente all'interno del suo processo biologico, quella che una volta fino a qualche minuto fa avremmo chiamato malattia. Perché c'è una identificazione del tessuto interessato, della famiglia di appartenenza del tessuto interessato, della fase in cui si trova un singolo paziente, che può essere in fase attiva o in fase di soluzione, post-conflitto lesi A, post-conflitto lesi B, eccetera. C'è un organo interessato, c'è una tipologia di conflitto percepito e quindi c'è un insieme di parametri che ci permettono di capire esattamente dove sta una persona. A questo punto però devo aggiungere una cosa molto molto importante. Quando si parla di leggi biologiche e di conflitti, non bisogna fare l'errore di immaginare il conflitto come un qualcosa di psicologico. E per capire questo ti devo fare qualche esempio. Se per esempio una persona viene licenziata, improvvisamente, senza che lui se l'aspetti, questa è la condizione per la DHS che abbiamo visto prima, una persona viene licenziata, anzi facciamo così, 5 persone vengono licenziate, nel senso che tutte e 5 queste persone improvvisamente, senza alcuna avvisaglia, si ritrovano, vengono convocate all'ufficio personale e con un bel sorriso gli viene presentata la lettera di licenziamento. Queste 5 persone possono tranquillamente sviluppare 5 DHS diverse. Perché? Perché quello che conta è il percepito biologico. Per uno la perdita del posto del lavoro può essere una mancanza, un conflitto del boccone, cioè mi manca il sostentamento, come farò a vivere? per un altro può essere un attacco personale, mi hanno attaccato, quindi lo vivo come un attacco. Per un altro può essere un conflitto di territorio, non ho più un posto dove stare. Per un altro può essere un conflitto di svalutazione, non sono abbastanza bravo. E per un altro può essere un conflitto di separazione, cioè adesso non mi vogliono più. Quindi, a priori, una DHS non determina un tipo di malattia, dipende da quale sarà il percepito biologico. Esempi come questo se ne potrebbero fare tantissimi. Per esempio, sempre per restare sul drammatico, comunque, uno trova la propria moglie a letto con un altro, anche qui, o la moglie prova un marito a letto con un'altra, e anche qui dipende come uno la può prendere, cioè quello che è il suo sentito biologico. Uno potrebbe dire, vabbè, ma se io non posso saperlo a priori, cosa mi serve sapere queste cose? Sapere queste cose serve moltissimo, perché una volta che io ho capito qual è stato il tipo di DHS che ho vissuto, una volta che ho dei sintomi che riguardano una certa particolare parte del corpo, posso anche capire qual è stato il tipo di conflitto che ho avuto e capire dove mi trovo. Qui non siamo più nello vecchio schema in cui c'è, ad esempio, per essere parlare di cose gravi, c'è il tumore e bisogna combattere il tumore. Sì, conteniamolo, facciamo tutto, ma cerchiamo di non ricaderci dentro, cerchiamo di capire dove siamo in quella fase, in quel percorso, e possibilmente di non ricascarci dentro. Da questo punto di vista, come dice uno dei principali, forse il principale divulgatore della nuova medicina germanica in Italia, Claudio Truppiano, la malattia, quella che noi chiamiamo malattia, è una fantastica opportunità di crescita. Perché? In quest'ottica, ovviamente, nella misura in cui io capisco che è un processo che è stato generato da alcune ben specifiche circostanze, io non potrò evitare che quelle circostanze si verifichino ancora, perché se fossero prevedibili non sarebbero DHS, ma posso cercare di modificare quantomeno il mio percepito. E da questo punto di vista lasciami fare un'osservazione di questo tipo. È vero che Hammer parla di sentito biologico e non di sentito psicologico, però è anche vero che nella misura in cui noi riusciamo ad elevarci, a tirarci su e a guardare le cose in una maniera più spirituale o comunque ad ampio spettro, ad ampio raggio, possiamo cominciare a ridimensionare quelli che possono essere dei problemi del nostro percepito. Faccio un esempio. Se io so che sono figlio di Dio, se io so che sono figlio del Re, inteso Re di tutto l'universo, e di questa cosa ne sono convinto e ci credo e sono assolutamente sereno, ma come faccio a pensare che mi mancherà il necessario per vivere? Ma Dio provvederà a me. Quindi come faccio a avere il conflitto del boccone? Se io sono figlio del Re, come faccio a aver paura di un conflitto di attacco? Chi mi può fare del male se Dio è con me? Ma se io sono figlio del Re, del Creatore di tutto l'universo, come faccio a pensare che non avrò un posto dove stare? E quindi conflitto di territorio. Come faccio a pensare che posso essere separato dagli altri se sono unito a Dio? Allora, è vero che molte volte noi non riusciamo a trasferire quello che crediamo razionalmente a livello di psiche a quelli che sono i processi del nostro subconscio, e di questo ne parleremo nei capitoli prossimi. Però è anche vero che una volta capito che i conflitti sono determinati da oggettive, chiamiamole così, paure biologiche, si può lavorare in questa che è la direzione migliore. Da questo punto di vista va ricordato, o meglio va detto, perché non te l'avevo detto prima, che Hammer ha scoperto, facendo delle TAC cerebrali, che il cervello attiva delle zone, dei cosiddetti relè nel cervello, che sono direttamente collegati all'organo interessato dalla patologia o dal tumore o da quello che succede in qualche parte del corpo. Quindi è come se Delle tre componenti che fanno parte in cui siamo divisi noi idealmente, perché siamo un tutt'uno, però per capirci meglio possiamo dire che c'è un io psiche, un io mente, cervello, e un io corpo. È come se il cervello fosse, anzi non è come se, è proprio così, il cervello è il mediatore, quello che gli inglesi chiamerebbero man in the middle, uomo nel mezzo, fra il percepito della psiche e l'organo su cui si va a scaricare questo percepito. È chiaro che se io riesco ad elevare la mia psiche, comincio a ridurre l'importanza di queste cose. Aggiungo che questa divisione, da un certo punto di vista, ideale, nel senso che ci serve per capirci meglio, ma da un altro punto di vista è anche abbastanza reale, perché di fatto il corpo e la mente e la psiche a volte ragionano anche in contraddizione fra di loro. Verrà magari spiegata meglio nel prossimo capitolo, quando vediamo i vari elementi che possono inficiare la nostra salute, nonostante quello che abbiamo scoperto con la legge di Hammer. Cioè, non è che perché non la chiamiamo più malattia, la chiamiamo attivazione, a quel punto, ti ripeto come ho detto nella registrazione precedente, non sai più fare niente. No, ci sono comunque delle situazioni, fra virgolette, patologiche o croniche o iterative che devono essere risolte, e non è detto che si risolvono da sole. Quindi, in sintesi, nella terza legge abbiamo la ripartizione di tutti i vari tessuti e organi del nostro corpo, con la descrizione esatta dei comportamenti nelle varie fasi del ciclo in base a quello che è stato il sentito biologico del conflitto. E questo, ripeto, è una preziosissima informazione per capire uno dove si trova. Nella prossima registrazione vediamo la quarta e quinta legge biologica e una considerazione sulla malattia.